www.redijo.it e la storia continua. Ma com'è bella giovinezza! Fresche e inviolate le fanciulle, i maschi in pieno del vigore, è la stagione del corteggiamento, della passione e della sensualità. Invito a nozze. L'attenzione al corpo, la sollecitazione dei sensi, la fisicità dell'esistenza sono elementi importanti nel quotidiano medievale. Nel mondo dei ricchi, la musica accompagna anche i gesti più semplici della vita di ogni giorno. Si conversa, si scrive, si cuce, si ricama con il suono discreto di un liuto, di un'arpa, di un flauto sullo sfondo. Le fanciulle imparano a danzare fra loro, si organizzano feste, balli, banchetti. Il banchetto non è qualcosa che si mangia soltanto, ma anche qualcosa che si odora, si guarda, si ascolta, si tocca. È il trionfo di tutti i sensi, gusto, olfatto, vista, udito, tatto. I cibi hanno, almeno nelle intenzioni, un loro potere afrodisiaco. Le composizioni appaiono come opere d'arte. Gli artifici includono canti di uccelli e voli di colombe. I musici suonano melodie struggenti. I vini speziati stordiscono. La stessa voglia e capacità di ricercatezza si ha nel decorare il proprio corpo. Gli abiti diventano monumenti alla bellezza, per la preziosità delle stoffe, dei ricami, delle pietre preziose che ornano per le vibrazioni armoniose dei colori. Le nozze del fiorentino Bernardo Rucellai con Nannina, figlia di Pietro di Cosimo de' Medici, furono celebrate l'8 giugno del 1466. Per l'occasione, di fronte al palazzo di famiglia, furono apparecchiate le tavole all'aperto. Un cielo fatto di stoffa turchina e ghirlande, di rami verdi intrecciati al centro di rose, difendeva gli ospiti dai raggi di sole. E intorno, arazzi, tessuti pregiati, festoni di verzura, le insegne dei due casati, musica, convito e danze durarono per giorni. 50 fanciulle e 30 giovani, riccamente vestiti, allietarono costantemente le feste come paggi e damigelle d'onore. La sposa indossava un abito di damasco bianco lavorato a rilievo con un disegno fiorito tutto d'oro, le maniche di perle. Come non pensare che tutto questo fosse deliziosamente seducente? Niente del genere possiamo immaginare per tutti coloro, ed era la maggioranza, che non appartengono a un ceto ricco e aristocratico. Eppure, diverse fonti ci confermano che la musica, la danza, la festa erano occasioni per tutti di mostrarsi, di comunicare in un linguaggio altro dalle parole. Le miniature raffigurano i contadini che ballano al suono di pochi semplici strumenti, una melodia popolare, di villaggio, che talvolta trasmette i suoi elementi anche alla musica colta. E gli inventari dei beni documentano che, pur nella penuria e nella ristrettezza dei mezzi, si tende a conservare un vestito, una cintura, un oggetto degno comunque di essere indossato nel giorno della festa. Consigli di bellezza. Caterina Sforza, 1463-1509, andata sposa quattordicenne al conte Girolamo Riario, signore di Imola e Forlì, teneva con sé, aggiornandolo con consigli e suggerimenti delle più diverse provenienze, un ricettario per la cura, la salute e la bellezza del corpo. Fra i rimedi cosmetici figuravano lozioni, pomate, unguenti, destinati a snellire, levigare, rassodare, schiarire la pelle e capelli, depilare, profumare. L'insieme di queste ricette di natura varia, magico-terapeutiche, di cosmesi e di alchimia, costituiva un corpus di cognizioni sedimentate nel tempo e arricchite da esperimenti più recenti, tutte rivolte a raggiungere un perfetto stato di equilibrio e di armonia psicofisica. La tradizione datava da tempo. Si attribuisce a Trotula, un'enigmatica figura di donna, ginecologa presso la Scuola Medica di Salerno, forse nell'XI secolo, la composizione di un ricettario relativo alla cura del corpo e della cosmesi in genere, a confermare lo stretto legame esistente fra la cura, bellezza e salute del corpo e fra arte medica e arte della cosmetica. Indicata per mantenere morbida e chiara la carnagione, era, per esempio, una maschera di miele, cetriolo e acqua di rose, mentre per tingere di biondo i capelli si suggeriva di usare un decotto di corteccia di sambuco, fiori di ginestra, zafferano e tuorlo d'uovo. Corpo da statua e vesti di seta. Se nell'epica cavalleresca ciò che conta soprattutto è mettere in rilievo nell'uomo la superiorità muscolare, la letteratura cortese, tutta dedita all'esaltazione dell'amore, indugia volentieri in più minuzie e articolate descrizioni a corpo maschile, ha delle sue attrattive e delle sue prerogative. Come nell'ideale di bellezza femminile, carnagione chiara e rosea, denti bianchi, bocca ben fatta sono ingredienti importanti anche nel fascino maschile. Ma è il corpo ad avere primato dell'attenzione. Un collo forte, spalle larghe e possenti, vita sottile, braccia muscolose, mani grandi e vigorose, gambe lunghe e diritte, cosce ben tornite e rotonde costituivano i requisiti necessari per un campione di virtù virili. E anche l'uomo deve avere cura, al pari della donna, del proprio corpo, con un'attenta igiene e con profumi e oli per ogni occasione. Acconciature, abiti e ornamenti contribuivano a rendere desiderabili questi corpi allenati nell'esercizio delle armi e alle fatiche della guerra. I tornei erano talvolta occasione per un'esposizione di possibili mariti e i giovani cavalieri si pavoneggiavano nelle loro vesti più seducenti nel tentativo di catturare l'attenzione delle dame o di quanti avevano il potere di darle in moglie. Così, eccessivo e sfarzoso era divenuto nel tempo il loro abbigliamento ad attirare le critiche di alcuni che li accusavano di avere abdicato al ruolo di guerrieri, abbandonando il ferro e le armature come rivestirsi di sete, di oro, di gemme preziose, del tutto inutili nel compito di tener lontano i nemici. www.redigio.it e la storia continua.